ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dicono, l'erba cattiva non muore mai, ma questa volta Margaret Thatcher è morta. E purtroppo è morta nel suo letto, come Pinochet, di cui era grande amica. Tutte sappiamo il dolore e la morte che ha seminato, però non è solo importante avere presente quello che ha fatto e chi era. Per noi femministe due sono le considerazioni fondamentali. Una, che era una donna. E quindi questo ci fa capire l'imprescindibilità della lotta di genere e di classe legate strettamente, perché chiaramente la Thatcher era assolutamente dalla parte del sistema, era una donna di potere e è stata doppiamente nociva, non soltanto a tutti gli uomini, le donne, a tutti gli oppressi, ma doppiamente alle donne, perché ha dato un'immagine dell'emancipazione che è fondamentalmente fuorviante. Come donna di potere ha dato l'immagine che le donne sono capaci di questo e di altro. La seconda considerazione è quella di avere chiaro chi ha assunto la sua eredità. Non sono i partiti della destra, in effetti, quelli che hanno assunto l'eredità della Thatcher. Quelli sono sempre stati reazionari, classisti, hanno sempre dato di se stessi un'immagine di questo tipo. Ma sono quelli socialdemocratici e riformisti che hanno assunto l'eredità neoliberista della Thatcher. I laburisti inglesi, il PD qui in Italia, che si sono fatti destra moderna e hanno accolto in toto i principi neoliberisti di cui lei è stata l'antesignana. Quindi ogni tanto l'erba cattiva muore.
Nella trasmissione di oggi facciamo una piccola revisione nel senso che non sarà strutturata come le altre trasmissioni, per cui non ci sarà la prima parte dedicata all'attualità femminista, al commento delle notizie che più ci interessano, e una seconda parte di approfondimento, ma ci riserviamo tutta l'ora per parlare di quello di cui avevamo già accennato alla scorsa trasmissione. Quindi la dedichiamo la prima metà della trasmissione ai rapporti tra femminismo e materialismo e la seconda invece ai rapporti tra femminismo e lotta di classe. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top.
Ciao a tutte, vorremmo parlare di femminismo e materialismo. La lettura materialista dell'esistente viene da lontano, ha una storia lunga, no? È già presente nel pensiero occidentale della filosofia greca, con Democrito, con Epicuro, Lucrezio la riprende, la diffonde nell'ambito della cultura latina. Il materialismo continua a vivere attraverso Hobbes, anche se avversato dal cristianesimo. Materialisti sono gli autori illuministi, Diderot, D'Holbach. Altri pensatori materialisti sono Locke, Helvetius. È un percorso che si dipana nei secoli e che arriva fino poi alle leggi della dialettica che vengono fatte proprie da Marx e da Engels, prendendole da Hegel, però facendo una considerazione particolare, cioè quello che per Hegel era pura legge del pensiero, invece per Marx e per Engels è osservazione della natura e della storia. Allora, questo che cosa significa? Significa che la lettura materialista dell'esistente, cioè tutto quello che ci circonda e noi stessi, siamo frutto delle condizioni materiali. Condizioni materiali, cioè siamo frutto del modello economico e che non c'è nient'altro al di sopra e al di fuori di noi, per cui anche la parte spirituale di noi stesse è frutto delle condizioni materiali. Questo per noi femministe è importantissimo. Perché? Perché leggere la nostra condizione di donne come frutto delle condizioni materiali significa leggere così la morale, leggere le leggi che regolano la società, l'etica, la sessualità, il costume, la religione. Cioè tutto quello che noi siamo è frutto di una strutturazione sociale che è dovuta a un preciso modello economico, e questo modello cambia e cambiano di conseguenza la cultura, la strutturazione della nostra personalità, che vorrebbero invece propagandarci come naturale, fra virgolette. Oltretutto c'è tutto un discorso sull'idea di natura che ormai, date le stratificazioni sociali che abbiamo attraversato, non possiamo neanche definire che cosa sia di preciso. Renderci conto che cosa vuol dire leggere in maniera materialista quello che ci succede, quello che siamo, è interessante, per esempio, il capitolo La ridefinizione della donna di Leopoldina Fortunati, che sta nel libro Il grande Calibano, che è di qualche anno fa, però che dà degli spunti molto buoni per un approccio materialista alla condizione della donna attuale. Per esempio, analizza il passaggio dall'economia di stampo medievale all'economia di stampo precapitalista e poi capitalistico, e il cambiamento, la ridefinizione appunto del modello di donna da quello che era il modello medievale a quello che poi diventa il modello che noi ci portiamo dentro adesso, no? E dice: un aspetto centrale del processo di formazione del proletariato è la determinazione di una radicale differenza fra forza lavoro maschile e forza lavoro femminile. Col capitalismo, infatti, la divisione del lavoro non solo si fa più articolata e complessa, nel senso che i compiti produttivi che si assegnano all'uomo e alla donna comportano una maggiore differenziazione, ma essa compie anche un salto qualitativo, perché si differenzia il rapporto sociale, quindi economico e politico, di cui questi compiti si fanno portatori. Fondamentale in questo contesto è la separazione tra la produzione delle merci, di cui l'uomo diventa soggetto primario, e la riproduzione della forza lavoro, che sempre più diventa il palcoscenico su cui si dipana la storia delle donne. A seguito di questa separazione, La donna come individuo sociale, relegata a un lavoro che sembra cadere fuori dal circuito dell'accumulazione, si presenta come non valore. Un altro passo dice: l'uomo proletario, con la libertà di vendere la sua forza lavoro per un salario, si conquista, seppure entro i limiti suddetti, il diritto di scambiarsi con una donna che in qualche modo lavori per lui e lo riproduca. Mentre lo schiavo o il servo non avevano alcun diritto nemmeno su se stessi, col capitalismo il lavoratore può addirittura permettersi, almeno in linea di tendenza, di comperare la forza lavoro di una donna che si prenda cura di lui. Per le donne questo passaggio alla servitù del proletariato si accompagna a una grossa caduta di potere sociale, sia perché ormai nella lotta contro il feudatario essi avevano sedimentato tutta una serie di tecniche di sabotaggio, di forme di lotta, di comportamenti di insubordinazione, ormai obsoleti rispetto al nuovo signore, cioè il marito, sia perché questo nuovo compito produttivo apre loro delle contraddizioni dilanianti. Amare chi si deve servire, servire chi formalmente sullo stesso piano, diventa la nuova palude su cui la donna va a impantanare la sua pratica di sovversione, con la quale non è azzardato dire essa aveva messo in crisi il sistema feudale. E poi particolarmente importante è il percorso del femminismo materialista, che il femminismo materialista assume per esempio alla fine degli anni 60, negli anni 70, soprattutto con la famosa frase di Simone de Beauvoir: donne non si nasce, si diventa. Tant'è vero che noi come coordinamento, quando abbiamo fatto l'opuscolo contro la violenza sulle donne, un anno e mezzo fa circa, siamo partite proprio da questo concetto, perché anche noi siamo convinte che tutto quello che noi siamo è una costruzione sociale ed è il frutto di tutta una serie di condizionamenti e costruzioni sociali, no? E, per esempio, c'è una bella intervista a Christine Delphi fatta da Marginalia. Christine Delphi, insieme a Simone de Beauvoir, insieme a Monique Wittig, è stata la fondatrice di una rivista, Question Féministe, che è stata molto importante per questo percorso materialista che si è dipanato soprattutto in Francia. E c'è una bella intervista in cui l'intervistatrice chiede: ma io vorrei chiedere a te come si diventa femminista, come è diventata femminista Christine Delphi. E lei dice: diventare femminista, ci sono percorsi, cammini diversi, posso parlare con sicurezza solo di quello che è stato il mio, no? E poi dice che in famiglia, quando lei protestava e quando lei si ribellava, che era ragazza, il padre pronunciava spesso la parola non essere femminista. E lei dice: ricordo anche che non sapevo cosa esattamente ciò significasse, ma capivo che era qualcosa che non andava bene, che non bisognava fare, che quindi era necessario difendersene. Per cui lei poi cominciava tutti i suoi discorsi, anche di rivendicazione, dicendo: ma io non sono femminista, però. E questa è una cosa che anch'io ho sentito molto, cioè una cosa che ritorna molto spesso nelle donne, no? La prima cosa che dicono: io non sono femminista, però, e poi cercano di spiegare le loro ragioni. Quindi c'è questo mito del femminismo che è qualcosa di devastante per il comune sentire, no? Poi c'è un tratto molto interessante in cui lei parla del rapporto che ha avuto negli Stati Uniti con la lettura di Freud e dice lessi Freud in un crescendo di indignazione e di sollievo. Da un lato ero inorridita dalla perversità della sua teoria, che enunciava un'inferiorità psicologica delle donne dalla quale discendeva la loro inferiorità sociale, ma facendone portare la responsabilità alle donne stesse, alla loro percezione della propria anatomia, dicendo che questa percezione era fondata, che le donne percepivano precisamente la realtà nel loro essere anatomicamente inferiori. Dall'altro, vedendo i tesori di sofismi e di semplificazioni ingiustificate che egli dispensava per arrivare al suo fine, cioè difendere la sola sessualità cosiddetta normale, il coito eterosessuale, compresi all'inverso di quanto lui sosteneva che questa preminenza era puramente sociale e che gli omosessuali e le omosessuali erano un gruppo stigmatizzato. In questa dissertazione, perché lei ha fatto una dissertazione appunto su Freud, dimostravo che il fine teorico di Freud era di far coincidere il logos, la ragione, con l'ananché, il destino, che lui chiamava principio di realtà. E infatti è quello che cercano di farci sempre, cioè di far coincidere quello che è tutto un ragionamento che loro hanno costruito con il nostro destino, e questo dovrebbe essere il nostro destino. Cioè una costruzione che invece è sociale, la vogliono far passare per naturale, e quindi noi dovremmo essere questo per destino.
I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I moan and now I holler. She'll never know just what I
Quindi se noi riteniamo, come noi come coordinamento riteniamo, però questa è una cosa che vi giriamo come proposta di discussione e vogliamo proprio aprire una discussione su questo, come noi riteniamo che la lettura materialista sia giusta, riteniamo però anche che sia necessario applicarla all'attualità. Cioè leggere quello che succede ora con il cambiamento del modello economico. Cioè attualmente il modello economico sta cambiando, cioè non tanto il modello capitalista, che non sta cambiando affatto, il modello basato sul profitto e sull'accumulazione di plusvalore, però sta cambiando la configurazione in questo momento, modificandosi questo modello di capitalismo. E questo che cosa comporta? Che c'è una modificazione anche quindi nella cultura, nell'approccio nei confronti dei ruoli della donna, del maschio, della femmina e comunque di tutti i ruoli della società. E se è vero, come è vero, che l'oppressione sulle donne è trasversale, perché è frutto della società patriarcale che in questo momento è inscindibilmente legata, in pratica il capitalismo è una delle configurazioni in cui nei secoli si è manifestata la società patriarcale, e che noi in questa configurazione costituiamo un insieme oppresso, è altrettanto vero che questo insieme oppresso, che viene oppresso in maniera trasversale, però questa oppressione assume tante configurazioni quante sono le classi e le frazioni di classe che la compongono. E quindi la nostra lotta contro l'oppressione di genere è praticamente inscindibile dalla lotta di classe, se vogliamo percorrere percorsi di liberazione e non percorsi emancipatori che poi sono fine a se stessi e riproducono il modello, e non solo riproducono il modello ma ne diventano anche un fiore all'occhiello. A questo proposito, mi stavo dimenticando una cosa che volevo dire, proprio a proposito del cambiamento di modello culturale. C'è un tentativo da parte del neoliberismo, in funzione del controllo sociale, di una ridefinizione molto forte dei ruoli. Chiaramente anche del ruolo delle donne viene da sé, perché all'interno di una precisazione dei ruoli che è cominciata nel mondo del lavoro, che è cominciata, che si è trasferita nella scuola, che è diventata poi modus operandi del neoliberismo, chiaramente questo investe anche le donne. Allora, che cosa, dove lo vediamo questo, no? C'è un articolo di qualche giorno fa che dice: le casalinghe femministe, la casa è una scelta oppure no? E nell'agguerrito e fecondo percorso del femminismo americano c'è una nuova tendenza, no? Dopo le casalinghe disperate, adesso si scoprono le casalinghe femministe, o meglio, le mogli retro, giovani donne che dopo il master e una carriera di successo decidono spontaneamente di diventare mamme casalinghe a tempo pieno. Un trend sempre più diffuso, scrivono delle giornaliste americane, che oggi annovera legioni di plurilaureate. Allora, questo per esempio è un esempio classico di come il modello femminile viene man mano modificato e come partano gli input dal sistema per la modificazione di questo modello. Cioè, adesso si fa partire il fatto che il ritorno al ruolo femminile è bello, le donne riscoprono i valori della maternità, riscoprono i valori della casa, riscoprono i valori della famiglia. Ma non è altro che lo strumento per ridefinire il ruolo delle donne come al sistema è funzionale in questo momento.
Stand it, cause you put me down. Yeah, yeah. Put a spell on you, because you're mine. You're mine. Yeah, yeah.
Allora, prima di passare alla seconda parte, volevamo un attimo ricordare gli indirizzi. Questo è sempre I nomi delle cose, la trasmissione a cura della coordinamento femminista e lesbica. Siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E quindi vogliamo ricordare il nostro indirizzo email, che è coordinamento con due o @autistiche.org, e mentre invece il nostro blog è coordinamento sempre con due o @noblogs.org.
E quindi, dopo la prima parte in cui abbiamo cercato di sciogliere i rapporti tra femminismo e materialismo, prendendo atto della lettura materialista dell'esistente, cerchiamo adesso di concentrarci invece su quello che sono stati i rapporti, che sono anche adesso, i rapporti tra femminismo e lotta di classe. La visione di classe e la lotta di classe sono altro rispetto appunto alla analisi materialista, nel senso che ne costituiscono una precipitazione pratica. E, per fare questo percorso appunto dei rapporti tra femminismo e lotta di classe, volevamo leggervi alcuni passi di un saggio della Zetkin, che è una rivoluzionaria del 17, insomma, in Russia, e poi analizzare invece il cambiamento che c'è stato appunto dai primi del Novecento, in cui, soprattutto in seno appunto alla rivoluzione comunista, la questione della donna veniva trattata come una questione femminile, cioè diciamo da svolgere in seno alla rivoluzione comunista, e come invece poi a partire dagli anni 60 si sia passati da appunto definirla una questione femminile a indagare e sostituire il termine di genere oppresso. E dopo e poi vorremmo anche rilanciare, diciamo, le sfide che sono adesso del femminismo, cosa vada recuperato del passato, come possiamo attualizzarlo e svolgerlo.
Sì, quindi per introdurre questa seconda parte volevamo intanto chiarire la differenza che tra fine 800 e primi del 900 si caratterizza comunque tra una componente liberale femminista e invece la componente socialista. Le donne di classe media della corrente liberale infatti rivendicano con appunto il loro movimento rivendicano principalmente il diritto al voto e altri diritti, quali la gestione della proprietà, l'accesso all'educazione superiore, alle libere professioni. Mentre la componente socialista, come la componente socialista, non rivendica una uguaglianza formale. E per spiegare meglio questo concetto volevamo leggervi un brano preso dal libro Le filosofie femministe, in cui appunto Franco Restaino delinea la differenza tra la componente liberale e quella socialista. Allora, la tesi di fondo che distingue l'orientamento socialista da quello liberale sul problema dell'emancipazione e liberazione della donna è riassumibile in termini molto generali come segue. Le conquiste legali di uguaglianza formale fra uomini e donne non cambiano, se non in misura minima, le condizioni materiali di subordinazione delle donne. Le cambiano infatti soltanto per una parte delle donne non lavoratrici, non proletarie. Come le conquiste legali di uguaglianza formale fra proletari e non proletari non hanno cambiato le condizioni materiali di subordinazione dei proletari. Dunque, perché le condizioni di subordinazione materiali delle donne e dei proletari cambino realmente, non solo formalmente, quindi non solo tramite i diritti, è necessario realizzare tramite la rivoluzione comunista una società socialista nella quale possano scomparire tutte le forme di subordinazione dei proletari rispetto ai capitalisti e delle donne proletarie e non rispetto agli uomini.
Per approfondire insieme questa corrente socialista volevamo leggervi alcuni pezzi di un saggio della Zetkin, di Clara Zetkin, che si chiama L'apporto della donna nella rivoluzione. La Zetkin parte dall'assunto che l'oppressione, che ormai è dimostrato, che l'oppressione sociale della donna coincida con l'instaurazione della proprietà privata. Ma sottolinea che tuttavia ancora non si poteva parlare di una questione femminile nel senso moderno della parola. Soltanto il modo di produzione capitalistico ha provocato i capovolgimenti sociali che hanno originato la moderna questione femminile. Nel saggio, quindi, la Zetkin vuole affrontare proprio la diversità che sussiste tra le rivendicazioni delle donne a seconda della classe sociale di appartenenza. Quindi inizia: come si presenta la questione femminile per le donne della grande borghesia? Fin da quando questa famiglia, la famiglia borghese, è nata, essa è priva di presupposti morali. L'unione è decisa in base al denaro e non in base alla persona. Cioè, ciò che viene unito dal capitale non può essere diviso da una morale sentimentale. Così, nella morale matrimoniale, due prostituzioni fanno una virtù. Se le donne di questi strati vogliono dare un significato qualsiasi alla loro vita, devono innanzitutto rivendicare di poter disporre liberamente e autonomamente del loro patrimonio. Questa è quindi la principale rivendicazione avanzata dal movimento delle donne borghesi, che si battono per conquistare questo diritto contro il mondo maschile della loro classe. E la loro lotta è identica a quella che la borghesia intraprese contro gli stati privilegiati. Quali sono le caratteristiche invece della questione femminile negli strati piccolo e medio borghesi e negli strati degli intellettuali borghesi? La famiglia non è più disgregata dalla proprietà, ma soprattutto da fenomeni legati alla produzione capitalistica. Nella misura in cui questa procede nella sua marcia trionfale, la media e la piccola borghesia vanno progressivamente incontro alla loro distruzione. Negli intellettuali borghesi vi è poi un'altra circostanza che contribuisce al peggioramento delle loro condizioni di vita. Il capitale ha bisogno di forze lavoro intelligenti e preparate dal punto di vista scientifico. In questo senso ha favorito una sovrapproduzione di proletari del lavoro mentale, determinando così un mutamento negativo della posizione sociale, un tempo molto decorosa e redditizia di chi svolge professioni liberali. Contemporaneamente però a questo... a questo cambiamento, dice Zetkin, che i matrimoni, diciamo che i piccolo borghesi intellettuali tardano sempre di più a sposarsi e quindi il limite d'età per la creazione della famiglia viene sempre più procrastinato. Questo che cosa significa? Che le donne nubili aumentano e quindi qui si arriva alle rivendicazioni di queste donne nubili piccolo e medio borghesi. Le quali rivendicazioni sono due in particolare. Rivendicano uguali diritti nella formazione professionale e rivendicano uguali diritti per i due sessi nella pratica professionale. Da un punto di vista economico, tutto ciò significa di fatto solamente la realizzazione della libertà di professione e della concorrenza tra uomo e donna. Il realizzarsi di queste rivendicazioni scatena un contrasto di interessi tra gli uomini e le donne della media borghesia e dell'intelligenza. Questa lotta di concorrenza, poi, spinge la donna appartenente a questi strati a richiedere i diritti politici per abbattere ogni barriera che ostacoli la sua attività economica. Quindi quello che dice Zetkin a proposito della lotta di emancipazione delle donne alto e medio borghesi, appunto, può essere chiamata soltanto così, emancipazione, non è certo una lotta di liberazione. E questo ci è molto chiaro adesso, perché anche se scrive nei primi anni 20, diciamo che le sue previsioni sono più che avverate, nel senso che adesso tutta la partecipazione del mondo femminile al sistema è proprio in questa direzione. Poi invece passa al punto che ci interessa di più, e cioè a cosa significa invece questione femminile per la donna proletaria. Questa questione femminile nasce del bisogno di sfruttamento che costringe il capitale a ricercare continuamente forza lavoro sempre più a buon mercato. Così anche la donna proletaria viene inserita nel meccanismo della vita economica dei nostri giorni, trascinata nell'officina e costretta alle macchine. È entrata nella vita economica per portare un po' di aiuto al proprio marito, il modo di produzione capitalistico l'ha invece trasformata in una sleale concorrente. Quindi è proprio che, appunto, secondo me fa capire bene questo passaggio, che proprio è la ricattabilità che va sempre di pari passo con la concorrenza. Quindi tanto più un soggetto è ricattabile, tanto più quando entra nel mondo del lavoro comporterà delle peggiorazioni delle condizioni lavorative per tutta la classe dei lavoratori. Continua su questo piano e dice: e poiché è una forza da lavoro volenterosa, i capitalisti hanno moltiplicato la possibilità di poter utilizzare il lavoro industriale delle donne su massima scala. Quindi la donna proletaria che cosa si ritrova? A aver acquistato un'indipendenza economica, innanzitutto a scapito diciamo della propria vita familiare, anche del proprio marito, perché appunto ha abbassato i salari anche degli altri lavoratori, e poi si ritrova ancora peggio di prima, perché sotto padrone sta peggio di quanto stesse, diciamo, in casa, nel lavoro a domicilio. Per queste ragioni, la lotta d'emancipazione della donna proletaria non può essere simile a quella che conduce la donna borghese contro l'uomo della sua classe. Al contrario, la sua lotta è lotta insieme all'uomo della sua classe. L'obiettivo finale della sua lotta non è la libera concorrenza con l'uomo, ma la conquista del potere politico da parte del proletariato. Dice anche che non dobbiamo farci ingannare da tendenze socialiste del movimento femminile borghese, perché queste si manifestano finché le donne si sentono oppresse. Quindi il principio guida di Zetkin, e comunque c'è di tutto quello che del femminismo dell'epoca, era appunto che non dovesse esserci nessuna specifica agitazione femminista, ma agitazione socialista fra le donne. As she jumps her keys jingle, she leaves quickly as she came in, and I roll over and taste the pillow with my grin. Well, the sheets twisted and damp, but heat is so great, and I swear I can feel the mattress sinking underneath your weight. Well, I sleep is like a fear, and I'm glad it ends. Oh, the road flows like a river, and it pulls me around every bend. Stop me, won't you, have you heard this one before? Oh, the one way Vi avevamo detto che avremmo voluto poi fare un salto agli anni 60 e a come questa questione femminile diventerà poi invece una riflessione sul genere oppresso, che quindi diciamo soggettivizzerà la donna anche trasversalmente, no, in quanto soggettività politica oppressa. Ma visto che ci rimangono 10 minuti, ci riserviamo questa seconda parte dei rapporti tra femminismo e lotta di classe nella prossima trasmissione. Adesso invece possiamo provare invece a fare il punto di quello che emerge dal saggio di Zetkin, e praticamente tirando le fila il principio guida secondo cui appunto non debba esserci una specifica agitazione femminista ma agitazione socialista tra le donne è anche, diciamo, una forma di attacco al femminismo definita un'ideologia tipicamente piccolo borghese e che sostiene l'esistenza di un'oppressione comune a tutte le donne indipendentemente dallo sfruttamento salariato. Diciamo, questa, se ci pare che il saggio metta perfettamente in luce con estrema chiarezza, anticipando anche quelli che sono stati poi gli sviluppi futuri, le differenze tra emancipazionismo e percorsi di liberazione, è anche vero però che appunto il disaccordo, diciamo, a un certo punto esce fuori, nel senso che questa specifica agitazione femminista poi noi la facciamo.
Una nota importante rispetto al passaggio che c'è stato fra l'idea che esistesse una questione femminile di cui uomini e donne insieme avrebbero dovuto occuparsi e il passaggio invece alla lotta di genere, quindi all'oppressione di genere che si è avuto negli anni 70, diciamo emblematico di questo passaggio è infatti il separatismo, per esempio, no? Perché in un articolo in cui Christine Delphi intitola Ritrovare lo slancio del femminismo, ad esempio dice che quando è stato inventato nel 1970 il separatismo ha scioccato l'intera società, comprese le femministe della generazione precedente, perché il separatismo è nato da una rottura teorica, che in effetti è quella di cui parlava Marghe prima, no? Che rimette in discussione le precedenti analisi sulla subordinazione delle donne. Non si parla più di una condizione femminile di cui tutte donne e uomini patiremmo allo stesso modo, ma dell'oppressione delle donne. E quindi viene fuori tutto il discorso della trasversalità dell'oppressione di genere. Questa trasversalità dell'oppressione di genere, che è effettiva, è un dato di fatto che noi poi abbiamo acquisito anche attraverso le analisi che abbiamo fatto col famoso personale politico, no? Partendo dalla situazione personale e prendendo atto che quello che ci succedeva era il frutto invece di una contesto politico, di una strutturazione politica. E ci siamo accorti che in effetti l'oppressione sulle donne è assolutamente trasversale, però assume tanti aspetti diversi a seconda della collocazione di classe e delle frazioni di classe. Allora, in questo senso, per esempio, la presa di coscienza che il genere femminile, comunque, che esiste l'oppressione di genere, ha portato anche all'individuazione, chiamiamolo così, fra virgolette, del nemico, no? Perché prima, sentendo quello che Margherita leggeva di Zetkin, in cui Zetkin dice che la donna proletaria e l'uomo proletario lottano insieme per il socialismo, viene fuori proprio in maniera forte la differenza con la posizione degli anni 70, per cui negli anni 70, essendo l'oppressione trasversale ed essendo l'oppressione di genere, si individua il nemico, cioè il maschio è l'oppressore all'interno della società patriarcale. E quindi il separatismo è lo strumento per analizzare le modalità di lotta, l'essere donne, l'oppressione che subiamo, senza tenendo a distanza, senza coinvolgere quello che in effetti viene riconosciuto come oppressione. Questo è un salto molto importante. Allora, che cosa succede? Che poi allo stesso tempo questo strappo dovrebbe essere ricucito nel riconoscimento che però appunto c'è una collocazione di classe delle donne che le porta a avere comportamenti diversi a seconda del coinvolgimento che hanno nella struttura di potere.
Ma anche nell'avvenimento, quello che viene a me in mente, se dovendo ragionare, diciamo, su questa differenza che è avvenuta appunto dopo 30 anni dell'approccio alla questione femminile e quindi che è diventata femminista, mi viene anche in mente il fatto che se partiamo dal presupposto che diciamo quello che pensiamo viene fuori dall'esperienza, quindi, no, diciamo in questo senso materialistico, nel senso che non siamo il risultato di quello che ci circonda, siamo il risultato anche dell'esperienza che facciamo. Dunque, certo, se un movimento non si limita, come dice anche Christine Delfino, sì, un movimento non si limita semplicemente ad avanzare lungo un percorso che ha già tracciato, no? Ma in qualche modo diciamo lo traccia mentre lo vive, no? Dunque, certo, il pensiero di una rivoluzionaria bolscevica immersa in Russia negli anni 20 è chiaramente condizionato anche da i balzi di coscienza che ci sono stati.
Certo,
e
deve essere contestualizzato.
Contestualizzato, certo. Quindi se poi invece viene appunto assunto come pratica il separatismo a un certo punto è perché quel soggetto all'interno delle quali le compagne, le militanti o le donne erano inserite, diciamo che faceva anche fatica a, certo, riaffermare le stesse, certo, a liberare allo stesso modo quegli spazi.
E diciamo che la prossima volta potremmo ricominciare da qua, quindi vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really.
this is not really happening. With my encyclopedia, they must have paid her a nice price. She's putting on a string big love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Solution.